Come previsto è rimasto pressoché solo.
Sì, che rappresenta tutti. Ecco, vabbè.
Bene, possiamo riprendere allora. Quindi diamo la parola all'avvocato Porciani. Prego, avvocato.
Grazie Presidente. Porciani per difesa di Cenni, Zaccaria, Stranieri e Le Doti. Io comincerei un attimo ad analizzare il tipo di indagine che è stata svolta relativamente a tutta la vicenda, cominciando dal famoso o presunto, si viene a dire poi alla fine della requisitoria dei pubblici ministeri, assalto o attacco al Magnum. Sento dire nell'ultima, una delle ultime requisitorie, che l'assalto è presunto. L'assalto c'è o non c'è? Io ricordo che durante gli interrogatori, che i tre ragazzi che erano a bordo di questo Magnum, difesi dal sottoscritto, furono indagati per calunnia, per falso, in quanto si presuppone che l'assalto non vi fu o che non vi furono i danni allo stesso. Ricordo di aver esibito le fatture di riparazione, ma ci fu la prima cosa che mi sconcertò, è il fatto che a nessuno degli occupanti del Magnum fu mostrata una fotografia degli occupanti della Diaz. Allora, se la legge è uguale per tutti, vuol dire che i reati li commettono potenzialmente tutti. Sappiamo che la polizia va dentro la Diaz per capire chi ha fatto l'assalto al Magnum. Come mai? Ed erano stati tutti arrestati. Nessun magistrato della Procura di Genova mostra a Cavalli, Valerio, Vitali la foto o l'immagine di chi viene arrestato. Dopodiché le tre posizioni vengono archiviate. Poi viene messo in dubbio di nuovo. Io sinceramente, per carità, non faccio il procuratore, però da semplice cittadino non capisco perché non si vuole capire e punire chi ha danneggiato un mezzo della pubblica amministrazione, perché comunque alla fine la riparazione del Magnum l'abbiamo pagata tutti noi, saranno 3-4 mila euro, perché lei, però chi commette un reato a mio avviso deve essere perseguito chiunque sia, poliziotto o non poliziotto. Come un altro di queste cose strane è se c'è un lancio di sassi quando o di qualcos'altro quando la polizia entra nella Diaz. Dicono che c'è, poi ci dicono che non c'è, poi la stampa ci dice che c'è e poi che non c'è di nuovo. Però abbiamo alcuni feriti dai sassi, abbiamo anche alcuni che dicono che non hanno sentito. Ah, ci credo, non tutti possono sentire la stessa cosa. Se ammazzano qualcuno al piano di sopra, probabilmente noi non ce ne accorgiamo, poi non vuol dire che il morto non c'è. Quando un poliziotto dice che una cosa non la vede, vuol dire che la cosa non c'è in questa indagine, che oso dire a senso unico. Come non interessa, e questa è la cosa più sconvolgente, chi esce dalla scuola Diaz. Perché abbiamo l'ispettore Cenni qui presente, un altro suo collega, nonché altri, che dicono e scrivono, nonostante il pubblico ministero in sede di interrogatorio, che poi è diverso dai verbali che vediamo, ci dice che non gli interessa chi esce dalla scuola. E non ci interessa. Quando abbiamo 20 o 30 persone che escono incappucciate, cosa saranno andate a fare le persone incappucciate? Non è la prima volta che si sente parlare di regolamenti di conti all'interno di quei signori dell'ultrasinistra o di quei signori dei black bloc, tutte bianche, tutte nere, tutte gialle, tutte rosse, quelle che sono. E quando uno esce la notte col passamontagna in testa, calato, e un motivo ce l'ha. Io il passamontagna lo metto solo quando vado in giro in moto e fa freddo, ma non certo in luglio. Questi signori, se a luglio avevano il passamontagna, a Genova, se fossimo stati magari in Norvegia, il passamontagna aveva anche un senso di esserci, e un motivo c'era. però non interessano. E non interessano e non vengono manco cercati. Eppure se escono, risulta semplicissimo da capire, c'era qualcuno che li ha informati di uscire. Perché non penso che questi 20, 25, 30 escono così. Escono quando arriva la polizia. Io quando arriva la polizia, mica scappo, tiro fuori il documento e dico, eccomi, sono io qua. Chi sapeva che la polizia sarebbe entrata era il signor Kovacs. Ebbene, in questo processo sono state fatte intercettazioni, posizionamenti dei cellulari di tutti, compreso un controllo, una verifica tra il video e l'ora del telefono. Quindi sapevano tutto di tutti, anche di Burgio, anche degli ispettori, ci mancava ancora che controllassero anche quello dei difensori dove erano. Sono state fatte verifiche su tutti.
Non si sa mai,
almeno se ci sono non sono ancora emerse. E non ce le fanno vedere. Ecco, e perché non vediamo chi ha chiamato Kovacs quella sera? Perché a questo punto sarebbe chiaro vedere i rapporti interni fra di loro quali sono. Ma sarebbe anche interessante. Anche perché, ripeto, a me il dubbio che qualche regolamento di conti ci sia stato fra di loro, c'è. Non ci sono stati parecchi scontri di questo tipo tra chi voleva entrare in zona rossa, chi non voleva, scontri fra tute bianche e tute nere, chi voleva dichiarare guerra allo Stato, chi ha detto che la guerra allo Stato non si faceva, chi diceva che c'era una tregua. Ebbene, eppure si indaga solo sulla polizia, ma neanche solo sulla polizia, solo sul settimo nucleo. E perché? Perché non viene mostrato a nessuno dei feriti, a nessuno degli arrestati, la foto di uno degli occupanti del settimo nucleo? Noi nel capo di imputazione abbiamo prima, tutti sono indagati per lesioni, non abbiamo un riconoscimento, uno. Ma io i processi ne ho fatti parecchi. Però generalmente alla parte lesa si fa vedere la foto del colpevole, si fa un riconoscimento e gli si chiede, è lui o non è lui? E quello può dirti di sì, può dirti di no. In questo caso ci si limita a controllare il colore della cintura o il casco. Ma abbiamo alcuni che il casco ce l'hanno ma non tutto coperto. Comunque vederla non costa nulla, vedendo poi cosa è costato questo dibattimento, vedendo poi cosa è costato questo processo. Viaggi in tutto il mondo, però non si fanno le cose più elementari. Evidentemente si voleva arrivare ai vertici della Polizia di Stato. Va bene, ma ripeto, noi parliamo anche di persone che sono accusate di aver permesso che altri sottoposti picchiassero. Non si sa chi, non si sa quando, non si sa perché, non si sa dove, si parla dentro la Diaz. C'è la parte civile che onestamente ha lavorato dal suo punto di vista, o ha cercato di lavorare con i mezzi che aveva, dicendo Cenni si trovava lì, Lucarone si trovava là e là ci sono questi feriti. A questo punto, anche se spetterebbe all'accusa dimostrare che Cenni ha permesso che, faccio un esempio, Caputo picchiasse Melanie Johnson, non so se ho sbagliato il cognome, se sbaglio mi scuso, cosa che non viene fatta, adesso dimostrerò dove si trovava Cenni e dove si trovavano gli altri. Ripeto, è un onere della prova che spetterebbe all'accusa, ma visto che siamo in Italia, visto che siamo in un processo in cui i giornali ne sanno più di noi, vediamo dove era Cenni. Cenni e la sua squadra arrivano, l'autista Iaiello che non entra, Cenni come vede che i mezzi, i Ducati, erano Ducati se non sbaglio, si trovano lontano dalla scuola, torna indietro mentre tutti gli altri si avvicinavano a piedi e va a prendere tutti i Ducati. Cede per questi attimi il comando all'assistente capo Albonetti per pochi minuti e come torna il cancello è già aperto. E vede cosa? Vede che ci sono tantissimi colleghi, di cui solamente un quarto circa sono del settimo nucleo. Quelli del settimo nucleo lui non li riconosce dalle uniformi, li riconosce dal viso, perché si conoscono tutti, sono un anno e mezzo che si addestrano per difendere la città di Genova da chi verrà a distruggerla, perché tutti sapevano cosa sarebbe accaduto. Adesso non voglio fare un accenno alle responsabilità di chi ha fatto entrare a Genova sta gente, ma sappiamo tutti che ad Ancona degli estremisti greci vennero buttati indietro, mentre a Milano vennero fatti passare. Questo probabilmente dipende dalle opinioni dei vari questori, comunque questo è un dato di fatto. Qui lui vede che piovono oggetti dai piani alti della scuola. Fa fare la testuggine. La testuggine significa mettere gli scudi sopra in modo che si eviti il dolore. Nonostante ciò, due suoi uomini, Tarallo e Travascio, sono feriti e lui li fa uscire. Di conseguenza Tarallo e Travascio non sono entrati dentro la scuola. Entra dentro, vi sono vari reparti, vanno verso la scala sinistra, dove piove di tutto. Pace, un altro dei suoi agenti, viene ferito al piede destro e, visto che non può più camminare, lo manda fuori, portato da Caputo e Bellucci. Arriva al primo piano e vede che tutto è tranquillo, che non ci sono più scontri. A quel punto va verso il secondo. Andando verso il secondo piano, sente l'ordine di Fournier. Si affaccia al secondo e vede che tutto è calmo. Torna giù e fa addirittura un controllo sul sottoscala. Sottoscala che nella piantina dell'avvocato Passeggi non c'è, se non sbaglio. Però abbiamo una sentenza del GIP Ivaldi, RG 131.04/01, in cui viene confermato che Cenni è nel sottoscala e, grazie a questa sentenza, dei No Global accusati di furto vengono assolti. Quindi vuol dire che c'è il sottoscala, anche perché sono andato a controllarlo io, come c'è la porta dietro da cui esce la gente. L'unica persona che si trova dentro la scuola insieme a lui è Albonetti. La squadra di Cenni si riduce ad essere di due persone, lui e Albonetti. Non mi pare che Albonetti abbia picchiato nessuno, come non mi pare che Cenni abbia picchiato nessuno. Dopo di ciò, il comandante Canterini gli ordina di portare i fermati a Bolzaneto, se non sbaglio. Vediamo Zaccaria. Zaccaria Emiliano va verso il portone di sinistra, dove vede piovere di tutto. Fa fare la testuggine, entra e, per stessa missione dell'avvocato Passeggi, riconosce Cestaro, che è già ferito. Ripeto il concetto, è già ferito. Il povero Cestaro è già ferito, non si sa da chi. Lui ci dice alcune cose, poi ce ne dice altre, ma questo è una prassi. E lo fa accompagnare fuori da Pezzotto e Gozzi. Con i rimasti salgono. E qui abbiamo l'agente Salvatori, che viene ferito da una lavagnetta. Questo alla faccia di chi dice che dentro la scuola degli occupanti nessuno ha fatto resistenza. Lo fa accompagnare fuori da Vannacci e Nannini. Salgono al primo piano e rimangono, oltre a Zaccaria, Tuzzolino, Chioccia e Berardi. Vi sono diversi colleghi in divisa in borghese. Mentre sale verso il secondo, avendo visto la situazione del primo piano già pacificata, sente l'ordine di Fournier, scende e si raduna con gli altri. Né Tuzzolino, né Chioccia, né Berardi e neppure Zaccaria vengono riconosciuti da nessuno, anche perché per ammissione degli stessi non hanno commesso nessun reato. Pietro Stranieri è riconoscibile perché è alto 2 metri e qualcosa e pesa 130 kg. La sua squadra entra dal portone di sinistra, ma quando lui entra vede già molti suoi colleghi dentro. Con 5 dei suoi, Scipione, Cordi, Cicillo, Costolani e Vaccaro, vanno ai bagni del piano terra, Di Domenico, Vivone e Tortosa rimangono all'ingresso del bagno, a copertura. Rimanere all'ingresso del bagno significa che, mentre vanno a vedere cosa accade dentro, questi rimangono fuori. Mentre sale dal primo al secondo piano, sente l'ordine di Fournier e protegge un manifestante ferito che viene colpito dai suoi colleghi in borghese. Manda gli altri sotto il suo controllo a vedere cosa c'è nelle aule e nei bagni, ma non c'è nessuno più e se ne torna giù. Ma quasi rima, comunque è così. Fabrizio Ledotti va verso il cancello, lasciando fuori Domenicone come autista. Gli viene ordinato da un funzionario in borghese di sfondare il cancello esterno col suo ducato. Lo fa. Altri colleghi entrano per primi nel portone, accalcandosi con altri. Vi sono colleghi in divisa, altri coi fratini, altri in Atlantica. Vi è un lancio di oggetti abbastanza forte. Non entrano perché feriti Riccardo, Vaccaro e Di Nicoli. Rimane fuori Zezze coi feriti. Appena entrato viene attaccato da un manifestante con un bastone. Visto che Ledotti è addestrato, lo blocca e lo consegna al collega in borghese e continua a fare il suo lavoro. Non dimentichiamoci che il settimo nucleo doveva mettere in sicurezza il luogo e basta. Sale dal primo al secondo, viene aggredito da un'auto, lo blocca, lo consegna a qualcuno in borghese, ma viene ferito. Al secondo piano sente l'ordine di Fournier di cessare ogni tipo di ostilità, che peraltro avevano quasi solo subito. Sale e c'è la vicenda della signorina, o signora, non so se era sposata o meno, Bartesaghi. La porta fuori, riceve sia lui che lei botte e manganellate. Vede tra l'altro un suo collega con la keffia che picchia. Ebbene, con lui rimangono solamente Di Gioia, Piccardi e Mara. A quel punto se ne va. Adesso qui la mia domanda è: ma perché non è stato fatto nessun riconoscimento? Perché non è stato voluto capire chi ha picchiato, bensì sono stati indagati solo quelli del settimo? C'era Bologna, Torino, Genova, Carabinieri, ancora un po' la finanza, mancavano solo i vigili urbani. Dentro la Diaz, nei pressi della Diaz, c'erano 496 persone. Non vi do l'elenco perché penso che ve l'abbia già dato l'avvocato Corini ieri. Non dimentichiamo che la responsabilità penale, secondo il nostro diritto, è personale. La colpa collettiva era prevista nella Germania nazista, qui pare che non ci sia, non anche perché uno è poliziotto e colpevole di tutto ciò che fa la polizia. Là lo era. Se un ebreo faceva qualcosa di cattivo era colpa di tutti gli ebrei. Qua, fino a ieri, non era così. Se oggi il Consiglio dei Ministri ha cambiato idea, non lo so, ma mi auguro di no. E queste sono domande cui mi auguro che la Procura ci risponda in sede di replica, perché sono proprio curioso di sapere perché non hanno voluto fare le indagini. Io chiedo di assolvere tutti i quattro imputati, anche gli altri, i colleghi loro, per le accuse in cui sono processati e per i quali non vivono quasi da 7 anni. Poi vi faccio un avvertimento, attenzione, che se voi vi assolvete, come bisognerebbe fare, in quanto non c'è alcun titolo giuridico per dire Tizio ha picchiato e Caio lo ha supportato o tollerato, potreste avere voi dei problemi, voi come persone fisiche. Io personalmente, difendendo dei poliziotti, mi sono trovato minacciato in aula e ho dovuto modificare un pochino il mio stile di vita. Mi auguro che a Genova sia diverso, ma penso che non vi siano alcun motivo per condannare gli imputati. Grazie.
Grazie, avvocato. Prego.
Avvocato Usai, difesa Mazzoni. Signor Presidente, signori del Tribunale, nell'effettuare un'operazione psicoesegetica delle imputazioni contestate, quello che ci distanzia dal pubblico ministero è il concetto della verità attestata al Mazzoni, che in una situazione tanto complessa che ha visto impegnato uno spiegamento di forze su una pluralità spaziale, non può essere altri che un processo compositivo nel quale convergono frammenti di realtà cognitive direttamente appresi e attestazioni di soggetti legittimati. Altro non può essere in tale situazione, tant'è che lo stesso pubblico ministero sente la necessità di qualificare come constatazione situazioni che rientrano invece più propriamente come valutazioni. L'aver voluto qualificare come constatazioni nel capo di imputazione l'effettiva impossibilità di attribuire a tutte e a ciascuna delle persone occupanti l'edificio i singoli reperti posti sotto sequestro, l'impossibilità di attribuire agli occupanti dell'edificio il possesso delle due bottiglie Molotov, infine la palese mancanza dei presupposti per operare un arresto in flagranza di tutti gli occupanti dell'istituto, non essendo fra l'altro soggettivamente riferibili i reati ipotizzati, gli è servito unicamente per poter estendere l'imputazione a soggetti come il Mazzoni, che altrimenti dovevano essere estranei a ogni contestazione in considerazione del ruolo effettivamente svolto nella vicenda. Questa premessa è per introdurre gli aspetti che vorrei affrontare in merito al ruolo del Mazzoni nella vicenda e in particolare alla sua presenza sui luoghi e all'esecuzione della perquisizione. Come presenza sui luoghi credo che sia inutile parlare della presenza prima del pattuglione di via Trento, credo che ormai questo tribunale sarà pieno, pertanto mi limiterò alla presenza sui ruoli che va dal momento del loro arrivo alla Diaz. Oltre le testimonianze rese a favore richieste da questa difesa da parte dell'ispettore Riccitelli e del sovrintendente Conte, quello che ci sostiene per quanto riguarda per poter collocare temporalmente il Mazzoni nelle vicinanze della scuola Diaz è il reperto 234. Questo reperto ormai famoso, non c'è bisogno di vederlo perché credo che ormai l'avrete come incubo, penso. Questo reperto 234 praticamente fa vedere l'arrivo del dottor Caldarozzi e del dottor Gratteri in piazza Merani, nelle vicinanze della scuola Diaz. Subito dopo arrivano l'ispettore Mazzoni e il sovrintendente Conte. Si tratta di tutti i componenti dello SCO che erano arrivati con due macchine, una guidata dall'assistente Songini con a bordo il dottor Caldarozzi e il dottor Gratteri, l'altra che a bordo aveva l'ispettore Riccitelli, l'ispettore Mazzoni e il sovrintendente Conte. Temporalmente questa presenza su Piazza Merani può sicuramente rapportarsi in momento successivo allo sfondamento, all'apertura da parte del reparto mobile di Roma del cancello esterno della Diaz con il mezzo blindato. Si vede il Mazzoni senza casco di protezione, si vede il dottor Gratteri senza casco di protezione, si vede il sovrintendente Conte senza casco di protezione. Si sentono dei rumori, viene riferito, l'ispettore Riccitelli riferisce di rumori, c'era l'elicottero, gente che scappava dalle impalcature, si nota questa gran confusione, ma si percepisce anche una situazione di pericolo. Si percepisce, la percepisce Mazzoni, ma la percepisce pure Riccitelli e la percepisce Conte. L'ispettore Riccitelli, proprio in considerazione di questa situazione di pericolo, non fa altro che portare il dottor Gratteri dall'altra parte del marciapiede, cioè spostarlo dal pericolo di eventuali, dall'essere colpito da eventuali oggetti, e chiede all'assistente Songini di andare a prendere il casco protettivo. Conte e l'ispettore Mazzoni, anche loro percepiscono questa situazione di pericolo, tant'è che tornano indietro a munirsi di questo casco di protezione. Dal momento che tornano indietro e ritornano verso la scuola, l'irruzione già era finita. Erano addirittura arrivati degli operatori sanitari. Temporalmente, sempre seguendo il reperto 234, il ritorno del Mazzoni nei pressi dell'edificio scolastico Diaz si può rapportare a circa 15-16 minuti dall'irruzione, dallo sfondamento del cancello, e 11 minuti dallo sfondamento del portone. La situazione all'interno della scuola era ormai, come dice Riccitelli, cristallizzata. Riccitelli è il primo dello SCO che entra all'interno della scuola su disposizione del dottor Caldarozzi per verificare quale fosse la situazione. Riferisce che da una parte c'erano i manifestanti, c'erano persone ferite, c'erano già operatori sanitari presenti, e a conferma di questo le testimonianze dell'infermiere Galanti, dell'infermiere Schiavi e di un altro infermiere che adesso non ricordo il nome, e a conferma anche il sonoro del 234, dove alle 00:10 reali risulta il rumore di una sirena di un'ambulanza. Era l'ambulanza dell'operatore sanitario Galanti, che probabilmente chiamata per assistere Koval, lo dice chiaramente in udienza, lui sbaglia, entra immediatamente dietro il settimo reparto mobile. Questa situazione la riferisce Mazzoni. Mazzoni nel suo interrogatorio riferisce proprio questa situazione che conferma Riccitelli. Non c'erano più resistenze, non c'erano più tafferugli, c'era già tutto il materiale ammassato da una parte. Questo significa che un'operazione di perquisizione era già iniziata, era praticamente finita a quell'ora. Lui che cosa fa? Rimane pochi minuti all'interno di questa scuola e poi si dedica ad altro, comandato ovviamente, è quello del trasporto delle persone poste già in stato di arresto verso gli automezzi dell'amministrazione. Dopodiché passano alcuni minuti, viene dato a disposizione di tornare immediatamente in questura, perché c'era la probabilità che alcuni manifestanti, diversi manifestanti, si fossero organizzati per arrivare alla Diaz. Il Mazzoni a quel punto cosa fa? Ritorna in questura unitamente sempre al dottor Caldarozzi e al dottor Gratteri e agli altri colleghi dello SCO, e arrivati sul piazzale della questura, mentre i funzionari salgono negli uffici della squadra mobile, rimane giù insieme agli altri. Dopo circa 45 minuti, un'ora, non avendo a disposizione e anche pensando che il loro compito ormai fosse finito, saliva nelle stanze della squadra mobile e riceveva disposizioni da un suo superiore, che lui ricorda il dottor Scrofani, probabilmente il dottor Scrofani, di scendere a dare una mano agli uomini della Digos, perché là era stato portato tutto il materiale sequestrato alla Diaz. Pertanto, unitamente ai suoi colleghi Riccitelli, Ippolito, Gallini, scende giù nelle stanze della Digos e si mette a disposizione del magistrato, del dirigente della Digos, del funzionario della Digos, funzionario che viene identificato per il dottor Gallo, il quale gli indica una stanza, gli dà l'accesso a un computer e il Mazzoni inizia a buttare giù una bozza di atto, soprattutto nel inserire tutto il materiale sequestrato alla Diaz. Le difficoltà che incontra il Mazzoni nel fare questo atto le evidenzia l'ispettore Riccitelli nella sua testimonianza, e dice che non c'era nulla, non c'era un logo, non c'era assolutamente nulla. Il Mazzoni si lamentava del fatto che doveva iniziare un qualcosa su un foglio bianco, un file, apre un file e inizia a scrivere. Questa attività, tra l'altro questa affermazione dell'ispettore Riccitelli viene confermata anche dall'esame proprio dei verbali. Se voi vedrete, il verbale di arresto ha un logo, il logo della Questura, il logo della Repubblica Italiana, Questura di Genova. Il verbale di perquisizione ha soltanto scritto Questura di Genova e basta. Quest'opera di repertazione, che inizia approssimativamente verso le 3 del mattino, va avanti fino alle 8:30, quando il Mazzoni decide di interrompere, sia per l'arrivo di altre persone, pertanto con la confusione che si era creata in ufficio, sia dal fatto che forse era 36 ore che era in servizio, credo che a quel punto aveva ben bisogno di tornarsene. Torna in albergo, per poi far ritorno in questura alle 14:00 e 14:30, quando viene chiamato da alcuni colleghi della mobile in merito a delle pasticche che non venivano rinvenute, nonostante erano state indicate nella bozza e nel verbale di perquisizione e sequestro. Pertanto fa ritorno in questura, dove sottoscrive i verbali. Questa succinta esposizione trova conferma dalle dichiarazioni dell'ispettore Riccitelli, dell'ispettore del sovrintendente Conte, e trova conferma anche in parte anche dalle stesse dichiarazioni del dottor Gallo e del dottor Schettini. Dottor Gallo, che ha sempre riferito che nell'altra stanza stavano facendo il verbale di perquisizione e sequestro, però ha anche detto che chiedeva a Mazzoni non le informazioni in merito all'operazione, alla dinamica dell'operazione, come si era svolta tutta l'operazione della Diaz, ma bensì soltanto, dice, se trovi qualcosa di particolarmente rilevante dimmelo, perché è importante, perché di là, dall'altra parte, Bolzaneto stanno facendo il verbale d'arresto, e in questo modo si può connotare esattamente e meglio proprio questo verbale. Da queste breve premesse si può dire che a quel punto possiamo, emerse nell'istruttoria dibattimentale, possiamo dire che l'ispettore Mazzoni sopraggiunge quando lo sfondamento del cancello esterno della scuola era stato fatto, che ebbe la certa percezione di una situazione di pericolo per la sua incolumità. Perché? Perché torna indietro a prendere il casco, altrimenti non avrebbe senso mettersi il casco di luglio. E va bene, casco protettivo. Che al momento del suo ingresso nella scuola non vi erano più scontri e non vi erano più forze contrapposte, e che già erano presenti operatori sanitari convocati per i soccorsi. E questo a conferma Riccitelli e gli infermieri Galante e gli altri, che la perquisizione era stata in gran parte effettuata, tant'è che quanto rinvenuto, ivi comprese, lui non le ha viste, ma presumiamo, le bottiglie Molotov, era stato ammassato sul lato della palestra, che quindi non effettuò nessuna opera di perquisizione, perché la sua permanenza all'interno della scuola durò pochissimi minuti, che al suo rientro in questura e verosimilmente verso le 3 fu incaricato di dare una mano per la repertazione del materiale, e che si predispose a quest'opera di repertazione redigendo un verbale, una bozza di verbale, al netto di ogni dettaglio, perché non poteva conoscere a quell'ora nulla in merito alle fasi dell'operazione, al nominativo degli arrestati, le modalità in cui proprio si è svolta questa operazione. Per quanto riguarda la perquisizione, e questo è il ruolo, ovviamente, la presenza sui luoghi avuta dal Mazzoni, per quanto riguarda la perquisizione, non è risultato mai da nessuna parte che al Mazzoni fu dato un incarico ben preciso di procedere alla perquisizione della Diaz, ma anzi, risulta il contrario, risulta che cosa? Che la perquisizione era stata indicata ad altre persone, e in particolar modo il dottor Caldarozzi, nell'interrogatorio del 31 maggio 2002, ha indicato che per la perquisizione della scuola Diaz era stato individuato il personale della Digos e della squadra mobile. L'ispettore Mazzoni fa parte del servizio centrale operativo. Il dottor Mortola, nel suo interrogatorio del 23/7/2002, dice di aver dato ai suoi uomini Digos, disposizioni circa la perquisizione, e precisa che al momento del suo ingresso molti oggetti erano stati già rintracciati dal reparto dal reparto mobile e ammassati già da una parte. Ma vi è di più, perché il dottor Di Bernardini dice nel suo interrogatorio del 17 dicembre 2001 di aver chiesto ai suoi uomini di occuparsi della perquisizione degli zaini al piano terra e di iniziare le operazioni. Ulteriore conferma di questo, dice, partecipa lui stesso alle operazioni di raccolta e individua un angolo per la raccolta dei materiali. Anche il dottor Ciccimarra, nell'interrogatorio del 13 ottobre 2002, sostiene di aver fatto la perquisizione con i suoi uomini, ma in più dice di averla fatta personalmente. Iniziare a fare la perquisizione proprio a pagina 70 del suo interrogatorio, iniziare a fare la perquisizione proprio, cioè di risalire i piani, fare guardare negli zainetti, guardare nei sacchi a pelo ciò che era sequestrabile, ciò che non era sequestrabile. In particolare dice di essere salito ai piani superiori e di aver iniziato la perquisizione aula per aula. Pertanto nessun elemento è emerso dal quale dedurre che il Mazzoni abbia fatto la perquisizione. Nel capo di imputazione, e io sto seguendo il capo di imputazione in quanto presente sui luoghi e esecutore, si parla di una sua presenza sui luoghi e quale esecutore materiale della perquisizione. A questo punto occorre parlare dei verbali, perché nel capo di imputazione si fa riferimento pure al fatto che il Mazzoni sia stato il redattore del verbale di perquisizione e sequestro, cosa che già Riccitelli esclude perché dice non avevamo informazioni, non avevamo nulla, l'intestazione, ci furono le poche righe addì alle ore e basta, e poi subito l'elenco dei materiali. Mazzoni viene individuato dall'accusa quale materiale estensore del verbale di perquisizione e sequestro. Le risultanze dibattimentali invece, ed in particolare le dichiarazioni testimoniali di Riccitelli, Conte ed in parte anche di Galla e Schettini, hanno circoscritto l'attività dell'ispettore Mazzoni ad un semplice, sia pur complessa, repertazione del materiale sequestrato alla Diaz, circostanza confermata anche indirettamente dalle dichiarazioni acquisite agli atti degli altri imputati, il dottor Ferri e il dottor Dominici, dalle quali emerge come l'integrazione dei verbali di perquisizione e sequestro e di arresto avvenne in orari nei quali il Mazzoni non si trovava più in questura. La comparazione di questi atti, nonché della informativa di reato, appare, almeno a questa difesa, evidenzia l'univocità e contestualità degli elaborati, frutto di un lavoro di raccordo che non poteva assolutamente eseguirsi durante la notte. Ricordiamoci che il dottor Ferri arriva in questura col dischetto contenente il verbale di arresto, la bozza del verbale di arresto in tarda mattinata, in orario in cui il Mazzoni non c'era. Ricordiamoci pure che il dottor Dominici incarica il dottor Schettino e il dottor Gallo di procedere al controllo del materiale risultante nella bozza di verbale di verbali di sequestro e perquisizione prima della conferenza stampa, e l'ispettore Mazzoni non c'era, e in quella sede chiede al dottor Schettini non è molto contento di questo, di procedere anche a una verifica di tutte le altre informazioni, come se dovesse relazionare, dovesse proprio controllare il verbale, cosa che Schettini dice: io ma che devo fare l'estensore? Dice: no, non devi fare l'estensore. Comunque tutte queste informazioni non potevano assolutamente essere presenti nel momento, durante la notte, proprio perché erano informazioni che sono atti che sono venuti successivamente, le relazioni di servizio a cui i verbali fanno riferimento, proprio i riferimenti tra di loro. Nella memoria che ho depositato questa mattina faccio proprio la comparazione di questi verbali e non voglio occuparvi su queste comparazioni, spero che poi possano essere chiare al collegio. Ma tutta una serie di precise informazioni, quali l'esatta indicazione dei reparti intervenuti nell'operazione, i fatti subiti dalla pattuglia di Bernardini, il sopralluogo del dottor Mortola, sono tutte circostanze e fatti indicati nei verbali, e in riferimento agli atti allegati, erano totalmente sconosciuti o tutt'al più a conoscenza indiretta del Mazzoni, e conseguentemente non potevano essere riportati in questa bozza di verbale che lui aveva predisposto fino a quel momento, fino al momento in cui se n'è andato dalla questura. L'attività svolta dal Mazzoni conseguentemente si è limitata alla descrizione in quest'atto, che poi sarebbe diventato il verbale di perquisizione e sequestro, descrizione riversata poi nel verbale di arresto del materiale sequestrato. E solo in ragione di questa sua attività, egli si ritiene in dovere di dover firmare i verbali, gli atti. Appare inverosimile che il resoconto di un'operazione che si è di tal genere, che si è spalmata in 18 ore dall'episodio di Bernardini alla firma dei verbali, diciamo, e che ha visto impegnati a vario titolo oltre 200 tra funzionari e agenti di Polizia di Stato di vari reparti e di varie città e regioni, possa essere attestazione di un unico o alcuni soggetti in grado di poter indicare esattamente le motivazioni che hanno determinato l'operazione, gli accertamenti preventivi, l'organizzazione e l'esecuzione della stessa e i risultati ottenuti. Quindi di atto a formazione plurima più intelligenze operative esplicate in tempi successivi dobbiamo parlare, nel quale convergono i resoconti delle attività effettuate da ogni singolo soggetto, da ogni singolo operante, ciascuno dei quali sarebbe tenuto a attestare necessariamente il proprio apporto all'operazione stessa, sottoscrivendo un atto inclusiva anche delle attività svolte dagli altri, secondo una logica di coerenza e attendibilità interna che lega come in una trama un soggetto operante all'altro, ben inteso tutti dotati di legittimità a compimento degli atti, con la conseguenza che l'atto plurimo e complesso così formato non consente a prima vista di distinguere una parte dall'altra se non con una verifica a posteriori. Gli atti così risultanti sembrano attribuire a tutti i sottoscrittori la conoscenza diretta delle circostanze che hanno connotato l'operazione, con la conseguenza che l'eventuale diversità, difformità di una di queste circostanze va a incidere anche sull'altro soggetto sottoscrittore. In realtà un'operazione di tale entità non può assolutamente essere formata da pochi soggetti, ma deve necessariamente essere il frutto di un lavoro di raccordo che è ricostruttivo sulla base delle constatazioni di coloro che hanno partecipato ad ogni fase dell'operazione, ivi compresa la repertazione dei materiali, così come effettuato dal Mazzoni. Repertazione che non può essere assolutamente ritenuta, come più volte sbandierato dalla pubblica accusa, una mera lista della spesa, in quanto l'eventuale non rispondenza del materiale sequestrato con quanto descritto nel verbale determinerebbe a carico di colui che è solo colui che se ne assume la repertazione gravi responsabilità. Pertanto, in questa logica, il Mazzoni, con la sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro, non fa altro che attestare l'attività da lui svolta, rispondendo solo ed esclusivamente all'attività di repertazione, non potendo riferire sulle altre circostanze, in ogni caso, che in ogni caso sono state eseguite da altri soggetti legittimati a compierle e peraltro supportate anche da annotazioni in relazione di servizio. Ne poteva il Mazzoni circoscrivere la propria sottoscrizione solo alla parte del verbale a lui riferibile, in quanto questa riserva comprensibilmente non è consentita. Con la conseguenza che il Mazzoni, con la sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro di quello di arresto, non ha commesso alcun falso ideologico e deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Laddove poi per taluni passaggi del verbale di perquisizione, sequestro e di arresto dovessero essere valutati inesatti, ovvero artificiosamente ricostruiti, soccorrono a favore della posizione del Mazzoni altre considerazioni. Le informazioni confluite nei verbali citati provenivano soprattutto dalla informativa, nonché dalle relazioni e annotazioni di servizio stilate da coloro che avevano personalmente preso parte alle operazioni, alle diverse attività dell'operazione. Posto che dette informazioni nel loro complesso erano in perfetta sintonia logica con gli eventi caduti sotto la diretta percezione, sia pur parziale, tardiva e marginale, del Mazzoni, quest'ultimo non aveva nessun motivo per ritenere non veritiere le circostanze lì riportate. Pertanto nel suo atteggiamento mentale non c'è stata soltanto la cieca obbedienza formale a una logica funzionale, ma vi è stato anche l'aggiunta del filtro critico a lui conferito nell'avere comunque recepito frammenti cognitivi dei fatti anche quando questi si erano già verificati. E mi riferisco al fittissimo lancio d'oggetti, situazione di pericolo, cioè l'aggettivazione del fittissimo credo che non abbia rilevanza. Mi riferisco anche quando entra dentro e vede che ci sono persone ferite, ma ci sono feriti anche tra le forze dell'ordine in maniera minore, ma c'è anche Nucera. A questo punto il suo vuoto conoscitivo viene riempito da che cosa? Dalla notazione. Lui ha una percezione che là c'è stata una colluttazione e questa è una percezione certa. Il fatto che poi qualcuno legittimato, non è che glielo dice il bidello della scuola, perché a quel punto lui doveva prenderne atto, ma qualcuno legittimato che mette in una annotazione di servizio, in una relazione di servizio, che c'è stata una colluttazione, c'è stata una resistenza, ci sono stati atti di violenza, questo che fa? Va a riempire quel vuoto conoscitivo e va a chiudere la realtà della situazione per il Mazzoni. Mazzoni era presente al momento dell'arrivo della pattuglia del dottor Di Bernardini, dopo che questa ultima aveva, perché viene riportato anche queste circostanze nel capo di imputazione, nel verbale di perquisizione e sequestro, dopo che quest'ultima ha subito l'aggressione, pur non conoscendone esattamente le modalità nella quale questa aggressione, con le quali si era verificata. Era appena giunto in piazza Merani quando il reparto mobile iniziava lo sfondamento del cancello ed ha percepito immediatamente la situazione di pericolo che vi era, tanto da ritornare presso la macchina e munirsi di casco protettivo. Ha ritenuto verosimilmente che all'interno della scuola gli agenti avessero incontrato una forte resistenza e in conseguenza dei numerosi feriti, anche tra le forze dell'ordine, nonché in relazione al fatto subito dall'agente Nucera. L'ammassamento dei materiali sul lato della palestra faceva presumere che era già stata fatta un'opera di perquisizione e infine le voci del ritrovamento delle bottiglie Molotov poi da lui viste nell'ufficio del dottor Mortola in questura. Questo facevo al dottor Cardona l'esempio stupido, però, di chi entra in una stanza piena di fumo, ha la percezione che qualcuno ha fumato, però non sa chi ha fumato. Se qualcuno dice è stato lui a fumare, e soprattutto se questa persona ha una legittimazione a attestare una certa situazione, il mio vuoto conoscitivo si riempie. Comunque è evidente che tale situazione va a incidere sull'elemento psicologico, del resto nel caso di specie totalmente assente, posto che, come insegna la Suprema Corte, in tema di falso dobbiamo ritenerci a riparo da soluzioni formalistiche e perciò inaccettabili, essendo da escludere che il dolo, anche generico, possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non vero. Questa sentenza credo che l'avrete sentita nelle precedenti, sicuramente in maniera diversa. L'insegnamento prescrive pertanto un'indagine sul dolo che deve essere sempre rigorosamente provato e non solo ritenuto al cospetto di un fatto eventualmente accertato come non vero. Nella carenza pertanto dell'elemento intenzionale in capo al Mazzoni si impone la sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato. In ogni caso l'affidamento riposto dal Mazzoni nell'operato complessivo dei suoi colleghi e superiori consente di invocare in via subordinata, chiaramente, la causa esimente di cui è articolo 48. È evidente infatti che qualora dovesse essere ritenuta l'esposizione dei fatti frutto di un'artificiosa ricostruzione, nessuna responsabilità di carattere penale può incombere a carico del Mazzoni, posto che buona parte degli accadimenti lo hanno visto solo marginalmente o parzialmente testimone. Il suo vuoto conoscitivo è stato colmato non da confidenze o da chiacchiere di colleghi, bensì da relazioni di servizio e annotazioni, e cioè da atti fidefacenti provenienti da soggetti legittimati, della cui veridicità del contenuto egli non aveva nessun motivo di dubitare. Ne consegue che con la richiesta di assoluzione di cui al capo ci discende necessariamente una pronuncia ampiamente liberatoria anche delle altre ipotesi in considerazione. Grazie.
Grazie, avvocato. Credo che per oggi abbiamo allora concluso. Credo che domani siamo però nell'aula d'assise. L'avevo già preannunciato, non è che... però si è più accolti, si sente meglio. Vabbè, uccelli nel... A domani, arrivederci, buona serata.